Buongiorno, in questa 33esima lezione riprendiamo l'esame dei concetti strategici della NATO. Abbiamo raccontato cos'era successo negli anni precedenti, quali erano stati più o meno i concetti strategici della NATO, quasi tutti basati all'inizio sulla difesa avanzata, va bene, o sull'azione avanzata, come diceva Sarkant, e abbiamo anche visto quali furono le iniziative dell'ultimo periodo della guerra fredda e precisamente la doppia decisione a proposito dei missili, il FOFA, Follow-on Force Attack, e abbiamo visto anche le polemiche interne alla NATO sul cosiddetto burden sharing, la suddivisione degli oneri che è stato un cavallo di battaglia di alcuni politici americani, e continua a esserlo peraltro, e portò a un certo numero di iniziative, e in particolare citiamo il Conventional Defense Improvement, che poi fu seguito dal Prague Capability Committee subito dopo lo scioglimento del patto di Varsavia. Appunto, lo scioglimento del patto di Varsavia per effetto delle rivoluzioni, del malcontento diffuso delle popolazioni dei paesi cosiddetti satelliti dell'Unione Sovietica, aveva portato a un panorama completamente nuovo. Panorama completamente nuovo che diede origine a un nuovo concetto strategico. Un nuovo concetto strategico che fu voluto dal segretario generale della NATO, allora Javier Solana, il quale lo fece lo fece pubblicare sui giornali, perché è stato il primo concetto strategico al mondo a essere totalmente non classificato. Cosa diceva questo concetto strategico del 91? Sostanzialmente diceva che l'ambiente di sicurezza è migliorato radicalmente, visto che la divisione politica dell'Europa, già fonte del confronto militare nel periodo della guerra fredda, è stata superata. Questa è una missione che era d'obbligo, tant'è vero che si parlava in quel periodo, come ricorderete, di fine della storia, dei cosiddetti endism, no? Fine di questo, fine di quello, fine di quell'altro, fine del confronto. E tutti quanti i governi si erano dedicati a sfruttare i cosiddetti dividendi della pace, peace dividends. Bene. Ora, l'altro problema che stava venendo fuori all'interno dell'alleanza, oltre a quella della divisione dei compiti, era la questione del potere decisionale europeo. Potere decisionale europeo, come ricorderete, che era stata una questione venuta fuori all'epoca di Kennedy. Tant'è vero che la NATO cercò di cooptare queste spinte crescenti all'interno dell'alleanza stessa, cercando di creare un pilastro europeo, la identità di sicurezza e difesa, in cui l'Europa avrebbe avuto il potere decisionale qualora fossero fatte delle operazioni che non prevedevano una partecipazione maggioritaria da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, infatti, in quel periodo erano impegnati altrove, erano impegnati soprattutto nel Golfo, e quindi non erano in grado di provvedere, come al solito, alla partecipazione maggioritaria alle operazioni. Operazioni che avevano coinvolto già la NATO, perché durante la guerra del Golfo fu fatta un'operazione di sorveglianza al Mediterraneo perché si temeva che alcune navi irachene potessero entrare nei porti e farsi esplodere, causando panico e vittime. Però c'erano delle preoccupazioni sull'Europa orientale. Cosa fanno questi governi? Questi governi sono totalmente instabili. I rischi di sicurezza derivano appunto dall'instabilità dovuta alle gravi difficoltà economiche, sociali e politiche, comprese quelle causate dagli antagonismi etnici e dalle controversie territoriali. Ricorderemo che i paesi dell'Europa dell'Est hanno un certo numero di rivendicazioni territoriali fra di loro che erano state congelate con la creazione del Patto di Varsavia, ma che rimanevano e rimanevano piuttosto notevoli. Ricorderete per esempio il problema della Transilvania, rivendicato dall'Ungheria dalla Romania, che era stata assegnata fra l'altro alla Romania nel 1945, e aveva portato le due nazioni a non firmare il trattato di pace. Il trattato di pace, che guarda caso fu firmato nel 1991, e creò in Ungheria un tale sconquasso che il governo comunista, l'unico governo comunista che era riuscito a resistere fino allora al potere, dovette dimettersi, e il comunismo scomparve anche dall'Ungheria. Quindi il concetto strategico del 91 prendeva atto appunto del fatto che all'estero c'era una notevole instabilità, con flusso di profughi, con disordini, con criminalità che debordava verso ovest e così via. Bene. E l'altro problema dell'alleanza era quello di avere una raison d'être. Tutti quanti temevano la fine dell'alleanza fra i vari andism, e per questo il vertice di Londra del 1990 aveva assegnato un nuovo compito alla NATO: salvaguardare la libertà e la sicurezza di tutti i suoi membri con mezzi politici e militari in accordo con i principi della Carta dell'ONU. Ecco, quindi voi vedete che la NATO passava dal salvaguardare la difesa, dal concetto di difesa collettiva, a quello di salvaguardare la sicurezza. È un pochettino scivoloso, come vedremo, però cercava di dare alla NATO una nuova raison d'être. Quello che non si vuole fare, non si è voluto fare fino adesso, era quello di cambiare il trattato nord-atlantico. Tutti quanti avevano paura a toccarlo, per cui tutte le decisioni che sono state prese dal 1991 a oggi sono state prese lasciando inalterato il trattato così com'è. Avete visto cosa è successo per i trattati dell'Unione Europea, che difficoltà hanno avuto, che esiti strani hanno avuto i vari referendum confermativi, e quindi si può capire perché i governi non volessero che il trattato di Washington fosse sottoposto a discussione di nuovo. Quindi voi vedete che sicurezza e stabilità diventano la ragione principale d'essere della NATO. Quindi fu deciso che bisogna sostituire qualcosa al concetto di minaccia. Come ricorderete, per 60 anni la NATO aveva calcolato le proprie forze nella pianificazione delle forze, appunto la strategia dei mezzi che abbiamo esaminato nella prima parte del corso, sulla base della minaccia. Invece la minaccia non esisteva più, almeno nell'immediato, e fu sostituita da cosiddette sfide e rischi. Perché? Si dice nel documento: permangono molte incertezze sul futuro e molti rischi relativi alla sicurezza dell'alleanza. Sfide e rischi quali sono? Nuovi pericoli derivanti dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Voi sapete che nel processo di degrado dell'Unione Sovietica, nella sua fase finale, un certo numero di testate nucleari sono scomparse e non si sa dove siano finiti. L'interruzione del flusso di risorse vitali, degli atti di terrorismo e di sabotaggio, che erano sempre possibili. Bene. E poi ci diceva sì, vabbè, i satelliti si sono allontanati dall'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica può recuperare potenza, può uscire fuori dalla sua crisi esistenziale e quindi creare nuovi problemi soprattutto agli ex satelliti colpevoli di tradimento. Va bene, è vero che è stato firmato il trattato sulle forze convenzionali in Europa, i cosiddetti Conventional Forces Europe. Va bene, però le forze convenzionali russe erano ancora significativamente più consistenti di quelle di qualsiasi Stato europeo. Quindi il concetto continuava un po' a guardare a est, dice sì, vabbè, adesso ci ritroviamo con un'instabilità che ci pone delle sfide e rischi, e però l'Unione Sovietica in questo momento non costituisce una minaccia perché ha dei serissimi problemi interni, ma un domani può esserlo. Ma l'aspetto nuovo del concetto strategico è che non guardava solo a est, ma guardava anche a sud e agli alleati. Desiderano inoltre mantenere rapporti pacifici e non conflittuali con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e del Medio Oriente. Quindi si diceva finalmente si guarda a sud, in realtà si guardava a sud-est. Ed era un passo avanti perché prima, ricorderete, era solo uno dei fianchi del fronte difensivo occidentale. Vabbè. E l'altra cosa che era importante era la riformazione del ponte transatlantico, il legame transatlantico che era fondamentale. Era fondamentale allora e è fondamentale adesso. Veniva chiarito per la prima volta che l'Europa e gli Stati Uniti dovevano fare massa insieme, dovevano rimanere insieme almeno sui problemi fondamentali perché avevano obiettivi comuni, avevano valori comuni e dovevano difendere la loro qualità di vita essere solidali. Quali erano quindi i compiti fondamentali della NATO? Il mantenimento di un potenziale militare sufficiente a prevenire la guerra e a fornire una difesa efficace. Quindi voi vedete che l'uso della prevenzione diventava principale. Una capacità di gestire le crisi che incidono sulla sicurezza dei membri e il perseguimento di sforzi politici che favoriscono il dialogo con le altre nazioni. Quindi voi vedete, e questo è il concetto che notava, nella NATO la dimensione politica stava crescendo rispetto a quella militare, no? E ovviamente dal punto di vista tecnico si abbandonava la difesa avanzata, va bene? E si modificava il principio della risposta flessibile allo scopo di rispecchiare la loro minore dipendenza dalle armi nucleari. Quindi le armi nucleari diventavano le armi dell'ultima risorsa, last resort, che sarebbero state usate solo in casi estremamente particolari. Si cominciava a parlare adesso di risposte controllate e tempestive, ma tempi di allerta più brevi. Qui si dice che le crisi devono essere gestite fin dall'inizio, se io gestisco una crisi nelle sue fasi iniziali devo metterci meno forze, ma allora devo avere delle forze più pronte ad agire. Quindi tempi di allerta più brevi per le regioni settentrionali e meridionali rispetto alla regione centrale. Regione centrale che doveva gestire l'instabilità dell'est immediato e quindi non aveva bisogno di forze militari ad alto livello di prontezza. Però le forze servivano, i cosiddetti Article 5 Forces, servivano per dare un'idea agli avversari, una specie di deterrenza, scoraggiandoli dall'intervenire. E voi vedete che si cominciò a parlare in questa situazione di tre gruppi di forze. Bene, reazione rapida, e prima reazione immediata, poi reazione rapida e poi difesa principale, che ebbero come corrispondenza il Crisis Management, il Non Article 5, il Small Scale Article 5 e il Large Scale Article 5, che furono per anni una specie di slogan usato all'interno della. E ovviamente qual era il punto? Il punto era che in tutta questa enfasi legata all'allianismo fu commesso un errore concettuale. Un errore concettuale di questo concetto strategico fu quello di considerare fra le forze di difesa principale, cosiddetta large scale Article 5, va bene? Erano comprese anche la difesa delle linee di comunicazione, linee di comunicazione che sono sempre necessarie. in qualsiasi situazione, gestione di crisi o difesa collettiva. Cosa è successo? Successe un certo numero di operazioni che si rivelarono ben presto sempre più impegnative. Fu compiuta per la crisi dell'ex Jugoslavia l'operazione Shock Guard, l'operazione Deny Flight, poi negli anni successivi ci fu l'operazione SFOR, stabilizzazione in Bosnia, e la Line Force per l'intervento nel Kosovo. Vabbè, pochi mesi dopo però la promulgazione di questo concetto strategico, anche due mesi dopo, va bene, ci fu il crollo dell'Unione Sovietica. Il crollo dell'Unione Sovietica che cambiava totalmente le carte in tavola, non si poteva più parlare di large scale article fire se non di qualcosa come futuribile, ma molto futuribile. Bene, quindi subito dopo la creazione del concetto del NATO abbiamo avuto due novità. Primo, la NATO compie operazioni reali, una serie di operazioni decisamente significative, e dopo crolla l'Unione Sovietica e la Russia entra in una crisi dalla quale si risolverà, sia pure in parte, solo 20 anni dopo. Va bene. Quindi bisognava cambiare il concetto. Nessuno volle cambiare il concetto finché nel 1999 non fu obbligatorio farlo per giustificare una novità. Qual era stata la novità? Che la NATO era intervenuta sulla questione del Kosovo senza avere il mandato delle Nazioni Unite. Voi ricorderete che il concetto del NATO diceva: noi dobbiamo assicurare la pace, la stabilità, la libertà e la stabilità dei Paesi membri, va bene, compiendo azioni conformi alla Carta dell'ONU. Conformi alla Carta dell'ONU è un termine piuttosto vago che all'inizio fu interpretato come azioni su mandato dell'ONU, tanto è vero che l'operazione Shock Guard e The Night Flight furono operazioni svolte con un preciso mandato dell'ONU. Invece l'operazione Life Force in Kosovo non aveva mandato dell'ONU. L'operazione SFOR in Bosnia, che è durata poi a lungo, sostituita dall'IFOR ed è durata vari anni, è stata anche questa un'operazione fatta con mandato dell'ONU. Quindi voi vedete che ha cambiato qualche cosa. E quindi alla fine, nel 1999, si dovette fare il nuovo concetto strategico. Concetto strategico che doveva riflettere anche un altro aspetto. La decisione di cooptare i paesi satelliti dell'alleanza nell'alleanza in modo tale da avanzare il fronte dell'Europa sempre più verso est. Cooptare i paesi satelliti dell'URSS nell'alleanza significava in particolare dare loro una capacità difensiva contro l'ex Unione Sovietica e quindi una possibilità di sopravvivere meglio. Dietro all'aiuto militare ovviamente ci stavano gli aiuti economici che costituirono un vero e proprio piano Marshall e hanno risollevato la situazione di questi stati. Iniziò la cooptazione con tre paesi, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che erano entrate subito in quell'anno, dopo aver compiuto un certo percorso di organizzazione interna, va bene? E la NATO però decise anche di fare qualcos'altro. Decise di cooptare gli ex nemici attraverso il Consiglio di Cooperazione della NATO, il cosiddetto COCONA, nel quale c'era pure la Russia. Bene. E a questo punto si pone un problema. Si pone un problema interno alla NATO perché c'erano alcuni paesi decisamente attaccati al concetto di difesa collettiva, in particolare la Norvegia e la Turchia fra i vecchi membri, e tutti, dico tutti, i nuovi membri della NATO, quelli che verranno negli anni successivi. E quindi si ebbe una componente interna alla NATO che voleva ancora una NATO statica, una NATO che assicurasse la deterrenza e poco più. Gli altri paesi invece, che vedevano che l'instabilità si stava spargendo, espandendo nel mondo, vedevano un'alleanza più movimentista, più capace di intervenire per stabilizzare, per sventare le crisi e così via, e quindi puntavano a un'alleanza che disponesse di forze mobili che potessero essere dislocate in qualsiasi punto del globo. Bene, ora qualsiasi punto del globo era difficile farlo, anche perché il cosiddetto autovarea, no? Una definizione che sia tanto di scappatella, era ancora ai primi passi, però in effetti questo era il punto principale di discordanza fra i vari paesi membri. Vabbè. E ovviamente tutti quanti erano d'accordo sul problema della proliferazione delle armi di distruzione di massa e sul problema del terrorismo e sui problemi del sabotaggio. Quindi si cercò di creare una specie di punto di unione fra i vari paesi che avevano queste tendenze generali. Come sempre succede, quando le posizioni sono radicalmente differenti, il concetto strategico viene fuori che non presenta delle sostanziali novità, no? Quindi si continuava a parlare della difesa collettiva, si parlava della riaffermazione dei valori comuni, e si ammetteva che oramai large scale Article 5 era sostanzialmente morto. Ben altamente improbabile, si vedeva solo nel lungo termine, no? In omaggio ai paesi movimentisti fu creato il cosiddetto Combined Joint Task Force, va bene? Che doveva gestire le operazioni oltremare, e si ribadì l'importanza della dimensione europea all'interno della NATO, continuando a parlare dell'identità europea di sicurezza e difesa come pilastro europeo della NATO, anche se, come vedremo nella prossima lezione, questa questione è ormai risolta in una maniera completamente diversa. Va bene? Si ribadiva l'importanza di collaborare con le Nazioni Unite, una specie di exculatio non petita, dice: vabbè, non lo faccio più, ho fatto il Kosovo, ma d'ora in poi mi dedicherò, va bene, a fare tutto quello che l'ONU mi dice, va bene. Ora, si diceva, c'erano ampi rischi militari e non militari, multidirezionali e difficili da prevedere. Quindi si parla di rischi, non si parla più di minacce, e si prevedono tre compiti fondamentali di sicurezza. Garantire la sicurezza, stabile panorama euroatlantico, consultazione, dialogare fra di loro, infatti la consultazione in una situazione di profonda divergenza di interessi e di approcci, la consultazione era fondamentale, e la deterrenza difesa, che era l'ultima razio da mantenere, perché non si poteva escludere che venisse fuori qualcun altro. Chi era quel qualcun altro? Non viene citato espressamente, ma si cominciava a parlare della galassia islamica come un pericolo. Poi si diceva: inoltre bisogna gestire le crisi e bisogna sviluppare i partenariati. Bene, quali erano i principi che sono fissati da questo concetto, che sono importanti? Continuare a preparare le forze per l'intero spettro delle possibili missioni. E si arrivò negli anni successivi a dire che le missioni sarebbero state di due operazioni maggiori e fino a 6 operazioni, non ricordo, non si fanno mai. E la novità era che queste forze dovevano essere dispiegabili, deployable. Beh, non ancora expeditionary, ma almeno deployable, potrebbero essere portate oltre mano. Ora, cosa è successo? Ovviamente il concerto strategico ripeteva le polemiche del passato, quindi parlava di nuovo di dividere equamente i ruoli, i rischi e le responsabilità, mantenere gli arrangiamenti pratici per i sforzi collettivi, confermare l'importanza del finanziamento multinazionale, sviluppare l'identità europea di difesa, e quindi si ribadiva qualche cosa che non era totalmente chiaro. Però ci sono stati un certo numero di eventi che hanno di nuovo sconvolto il mondo. Cosa è successo? Prima di tutto le Torri Gemelle. Le Torri Gemelle hanno chiamato la NATO a esprimere la solidarietà, tanto è vero che la NATO per la prima volta nella sua storia ha invocato l'articolo 5. L'articolo 5 che era stato previsto a protezione degli europei, invece quello da caso all'atto pratico è stato previsto a protezione della NATO. E cosa fu deciso di fare per aiutare gli Stati Uniti? Sono state due operazioni. La Eagle Assist, l'invio dei velivoli di sorveglianza aerea, i cosiddetti AWACS, che erano dislocati a Gelsenkirchen in Germania al confine con l'Olanda, e dislocati negli Stati Uniti per garantire agli Stati Uniti una difesa aerea più efficace qualora ci fossero altri dirottamenti di aeroplani da parte degli islamici, e poi l'operazione Active Endeavour, che è durata vari anni ed è appunto un'operazione di sorveglianza nel Mediterraneo per impedire ai terroristi di spostare grandi quantità di esplosivi e di armi da una parte all'altra per compiere attentati. E quello che faceva paura erano appunto le cosiddette navi di Al-Qaeda. Voi sapete che Osama Bin Laden apparteneva a una famiglia di armatori che avevano delle navi e che erano già state usate per compiere, per portare gli esplosivi e compiere gli attentati in Africa contro le ambasciate americana. La terza novità è stata, ahimè, l'operazione in Afghanistan. L'operazione in Afghanistan che il cui andamento sempre peggio, diciamo, ha portato alla fine nel 2010 la NATO a compiere un altro passo, un concetto strategico molto più chiaro. Concetto strategico che ha due ruoli sostanzialmente, quello di frenare sulla gestione di crisi, dicendo sì, gestione di crisi le facciamo, ma le faremo where possible, when necessary, cioè pensiamoci due volte prima di farle, detto in termini poco diplomatici, e l'altro era la necessità di riordinare i partenariati. Partenariati che si erano accresciuti notevolmente. Perché cosa aveva fatto la NATO con i partenariati? Iniziando con il Consiglio di Cooperazione Atlantico, il COCONA, aveva all'inizio inglobato tutti. Poi decise di dare una diversa strutturazione. Fu creato il Partenariato per la Pace, che comprendeva i neutrali europei e alcuni paesi che non erano europei, che non erano ancora in grado di entrare nella NATO a pieno titolo, e poi ovviamente man mano ci entreranno, come la Romania e la Bulgaria che sono entrati successivamente, e il dialogo mediterraneo, che è stata la prima iniziativa della NATO verso sud o verso sud-est, in modo da cooptare un certo numero di paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Va bene. Questi partenariati hanno cominciato a scricchiolare. Hanno cominciato a scricchiolare quando ci fu nel 2008 l'operazione in Georgia. La Georgia voleva recuperare l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud e fu, si dice, incoraggiata, comunque si ritenne incoraggiata ad agire, agì e si beccò una bella botta in testa. Bene. Si era illusa che la NATO l'avrebbe protetta, invece non è stato così. Lo stesso, ahimè, è successo anni dopo all'Ucraina. E allora, oltretutto, si creava un problema. Era nata la dimensione securitaria dell'Europa, e la vedremo nella prossima lezione, va bene. Però quello che si voleva fare era di gestire le crisi in maniera più efficace. La crisi dell'Afghanistan spinse in un primo tempo, infatti, l'alleanza, in particolare il segretario generale De Hoop Scheffer, a dire: signori, qui bisogna dare dei soldi, non è possibile gestire le crisi solo con i mezzi militari, ma bisogna farlo anche fornendo dei soldi. Questo che si chiamava, secondo De Hoop Scheffer, approccio omnicomprensivo, avrebbe costretto i 21 paesi che facevano parte sia della NATO sia della UE a dare soldi alla NATO per creare degli sviluppi. Invece questo non fu fatto, va bene? E se non piccoli fondi assegnati a SHAPE perché rimediasse ai cosiddetti danni collaterali che venivano fatti durante le operazioni sul campo in Afghanistan. E la ricostruzione fu fatta con il coordinamento, non sotto il comando della NATO, dalle nazioni, che ognuna delle quali o alcuni gruppi delle quali crearono in Afghanistan i team di ricostruzione provinciali, Provincial Reconstruction Teams. Quindi vedete che le nazioni erano sempre più riluttanti a dare soldi alla NATO. E ovviamente l'altro problema era il ponte transatlantico, che doveva essere a tutti i costi mantenuto. Mantenuto perché? Perché si vede, cominciava a notare che gli Stati Uniti stavano scivolando verso una visione del Pacifico come più importante rispetto all'altro lato dell'Atlantico. Quindi rimaneva un discorso di difesa collettiva voluta da alcuni e di NATO movimentista secondo altri, va bene? E c'erano appunto alcuni che volevano vedere la NATO come qualche cosa che agiva a loro posto. Il nuovo concetto strategico approvato a Lisbona nel 2010 cosa prevedeva? Sempre la solita difesa collettiva, la solita gestione delle crisi. E il terzo era la sicurezza cooperativa, in cui si vedeva che si cercava di creare sicurezza al di là delle frontiere agendo tutti quanti insieme. Quello che è interessante è che venivano fuori altri argomenti, come quello della sicurezza energetica, ricordo dello shock petrolifero degli anni 70, va bene? Si parlava di strumenti politici e militari per gestire la crisi. L'approccio omnicomprensivo aveva avuto vita breve e era stato rapidamente affossato. E soprattutto la frase che vi ho citato prima, di quella di gestione delle crisi quando necessario e dove possibile, era un atto di pentimento della NATO che si era dedicata ad opere più grandi di quello che era capace. In effetti va detto che la NATO aveva prima gestito delle crisi molto localizzate. Se voi pensate alla crisi della ex Jugoslavia in Bosnia, vedete che il territorio è piuttosto limitato. La crisi del Kosovo è anche piuttosto limitata. Negli spazi marittimi la NATO ha sempre agito meglio, tant'è vero che ha gestito la sicurezza del Mediterraneo con l'operazione Active Endeavour in maniera efficace. Però poi c'è stata l'operazione in Kosovo, anche quella, il Kosovo grande quanto più o meno quanto la Lombardia, non di più, e quindi erano tutte aree limitate. L'Afghanistan invece ha creato dei problemi, perché è un paese grande quanto la Francia, anche se sulla carta sembra piuttosto piccolo, perché ha una popolazione sparsa e molto mobile, perché non ha infrastrutture, e perché una parte della popolazione era decisamente avversa agli interventi stranieri. La xenofobia dell'Afghanistan è nota, e la xenofobia dell'Afghanistan, in particolare degli abitanti della zona sud-est del paese, i cosiddetti pashtuni, una parte dei quali popola abbondantemente il nord del Pakistan, erano decisamente contrari all'avvento della NATO e a un governo non controllato da loro. Abbiamo visto che il concetto del 99 prevedeva la sicurezza energetica, adesso oltre alla sicurezza energetica si comincia a parlare di difesa cibernetica e di difesa antimissili. Questi due nuovi argomenti avevano preso importanza la difesa cibernetica, per ovvi motivi, ne abbiamo parlato nella prima parte del corso, col proliferare dell'illegalità nello spazio cibernetico, e la difesa antimissile era dovuta al fatto che un certo numero di nazioni, in particolare l'Iran, oltre alla Corea del Nord, avevano creato degli impianti missilistici, di missili balistici, con i quali cercavano di minacciare l'Occidente. Quindi voi vedete che il concetto del 2010 è un concetto estremamente prudente, estremamente cauto, che però crea un certo numero di situazioni che durano ancora, tant'è vero che non è stato ancora ambientato.